Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Ori and the Blind Forest.
Ma prima di cominciare, come al solito, qualche news. Buon anno a tutti, questo è il primo o uno dei primi episodi, a dire il vero, del 2020, quindi vi auguriamo buon anno a tutti quanti. Sono successe un sacco di cose nel corso dell'inizio del 2020. Io sono partito anche su Twitch a fare un po' di streaming, quindi se volete potete trovarmi anche lì, e stiamo facendo anche delle live per prendere appunti sull'enciclopedia dei videogiochi.
Esatto, infatti stiamo ascoltando tutte le vostre richieste anche sul sito Viola, come lo chiami, c'è la sezione apposta per consigliarci dei giochi da provare e anche appunto da cui parlare qui nell'enciclopedia dei videogiochi.
Oltre a consigliarci i giochi da trattare, ci potete consigliare anche gli ospiti. Infatti oggi abbiamo un ospite, ma ve lo presenteremo dopo la musica. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Ori and the Blind Forest. È un gioco che è stato scelto dal nostro ospite.
Il nostro ospite è Crystal Cross Gaming. Ciao caro.
Oh, ciao ragazzi. Grazie, è un piacere essere qui. Grazie mille.
Crystal è famoso su YouTube, su Twitch. Sei anche un cantante, insomma, fai un sacco di roba tutte insieme.
non esageriamo, se no fate partire tutti con la mega aspettativa e poi è difficile stare dietro.
In realtà io ti ho apprezzato tantissimo perché hai una qualità audio e video veramente molto molto alta, si vede che ci tieni molto a curare nei dettagli quello che fai.
Sì, quello sì, quello è stato così fin dall'inizio. C'è da dire che sono partito con un piccolo vantaggio rispetto ad altri, perché io di lavoro faccio il tecnico del suono, quindi se non altro dal lato audio sapevo un pochettino come pormi. Poi ovviamente ci vogliono sempre dei compromessi nelle cose che si fanno, specie se pubblichi tanta roba, però vabbè, insomma, dal lato audio stavo già messo benino. Dal lato video invece ho dovuto imparare un sacco di cose e sto ancora imparando, per quella voglia.
Non si finisce mai di imparare. E infatti una cosa che apprezzo tantissimo di Ori and the Blind Forest, e ne parleremo poi in seguito, è proprio questo, che hai una curva di apprendimento molto lenta, impari di volta in volta delle abilità migliori. Ma parliamo un po' meglio di Ori and the Blind Forest. Intanto ti faccio una domanda subito: come mai hai scelto questo gioco?
Allora, questo titolo qua è... ne sono venuto a conoscenza, diciamo, quasi per caso, perché l'avevo visto cicciare fuori in qualche pubblicità all'epoca, ma non gli avevo dato peso più di tanto. Poi ho visto un po' di youtuber che lo portavano, ho visto qualche gameplay e cose del genere, mi sono subito innamorato dell'atmosfera che il gioco dava. Allora, io all'epoca stavo, diciamo, soltanto creando la prima ideuzza di quello che sarebbe stato poi il mio canale YouTube, il mio progetto, eccetera eccetera, e stavo mettendo da parte un po' di giochi che mi sarebbe piaciuto trattare. Bene, che cosa è successo? Che ho detto: vabbè, ma questo gioco non so perché mi sta attraendo veramente tanto, usiamolo come prima serie del canale. E così è stato, è stata la mia prima serie del canale e mi è rimasto nel cuore per tutte le sue caratteristiche, che magari ne parleremo volta per volta delle varie caratteristiche, ma il primo colpo d'occhio è stato quello fondamentale per me. Ne sono venuto a conoscenza così ed è stato dal primo momento fino all'ultimo momento della fine della serie, insomma anche dalla seconda run eccetera, il colpo d'occhio e l'atmosfera è sempre stata la cosa che mi ha colpito di più in assoluto, e ne sono venuto a conoscenza sostanzialmente per caso. Sono veramente contento di questa cosa. Non è un titolo così famoso come altri, però secondo me vale veramente tanto ed è uno dei miei giochi preferiti degli ultimi anni. Alla fine è così.
Ecco, ed è un gioco, allora, diciamo, uscito nel 2015, sviluppato dalla Moon Studios e pubblicato dalla Microsoft, ed è uscito per PC, Xbox One ovviamente, e anche per Switch. È di genere Metroidvania, perché c'è anche il backtracking, a tema fantasy.
La cosa interessante di questo gioco è proprio lo stile Microsoft, nel senso che sono usciti diversi giochi che hanno questo modo di approcciarsi al gioco che mi ricorda quello che abbiamo visto ad esempio con Brothers, come ambientazione e soprattutto come delicatezza, secondo me, nel trattare certi temi. L'abbiamo visto appunto su Ori, e c'era anche qualcosa del genere quando era in sviluppo, mi ricordo la telecamera dell'Xbox, il Kinect, quando si parlava dei giochi di Peter Molyneux, che poi sono diventati, non è più andato avanti quel progetto lì, ma quando si parlava appunto di quel tipo di sviluppo particolare su Xbox, o comunque ha a che fare con la Microsoft, devo dire che c'è uno stile che ti rimane dentro, secondo me è un gioco che non è da consumare, ma è proprio da vivere. Ori,
assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
La storia di Ori parte con quello che è la copertina del gioco, effettivamente, dove vediamo questo albero gigantesco, l'albero della vita, che sovrasta quello che è il mondo di Ori, dove è ambientata tutta questa storia. Vediamo un prologo, inizia con un prologo dove ci sono due personaggi. All'inizio non si capisce bene chi dobbiamo essere, perché in realtà all'inizio comandiamo un personaggio che si chiama Naru, che poi si rivelerà essere la mamma di Ori, e Ori è questa creaturina fatta di luce che si muove in giro. Nel prologo noi conosciamo Naru, che appunto accoglie Ori, questo esserino che cade dall'albero, comunque viene creato dall'albero e fa parte dell'albero, e il tutto ci viene raccontato da una voce narrante. Quindi c'è questo albero che parla in una lingua incomprensibile, sottotitolato in italiano ovviamente, e Ori è questo personaggio che si è allontanato dall'albero. È molto bello come è scritto, quasi come se fosse una poesia, e vedi proprio le parole che compaiono e spariscono nel vento. Quindi anche già solo integrare le parole all'interno del mondo è molto molto interessante. Questo prologo è particolare perché comincia a spiegarci qualche comando di gioco. Vediamo che è un gioco bidimensionale platform, poi scopriremo che è anche un metroidvania per come è fatto tutto il mondo, e in questo prologo succede qualcosa di abbastanza particolare, devo dire, è quasi insolito per un certo tipo di giochi.
E dopo questo inizio poetico, purtroppo finiamo un po' con un primo colpo di scena quasi tragico, anzi veramente tragico, perché c'è la carestia, quindi il cibo comincia a scarseggiare, e quindi Naru sacrifica l'ultima parte di cibo disponibile per darla a Ori per farlo sopravvivere. E vediamo che Ori con le ultime energie riesce a recuperare gli ultimi frutti dell'albero, ma non fa in tempo a tornare indietro, che purtroppo Naru ci lascia.
Questa caverna è molto particolare, a me mi ha commosso quando l'ho giocato effettivamente questo gioco, ed è proprio studiato per farti commuovere. Anche nel tuo let's play si vede che quasi quasi ti scattava la lacrimuccia.
Allora sì, mi state dicendo dei momenti che effettivamente sono stati veramente importanti per me, perché come vi ho detto prima, considerate che questo è stato il mio primissimo gameplay, cioè è stata la mia prima serie che ho portato sul canale. Ho avuto una discreta dose di fortuna a incappare in questo gioco, che poi ha significato parecchio per me, per il canale e per il tipo di sviluppo che poi ho avuto anche io stesso su YouTube, perché è un titolo che è riuscito a colpirmi dall'inizio alla fine. Per quanto riguarda questo prologo qua, effettivamente avete ragione, non te lo aspetti lì per lì, anche se qualche piccolo hint, qualche piccolo indizietto te lo davano, ok? Questa è, per come l'ho vissuta io, una fiaba vecchio stile. Una fiaba vecchio stile in cui a un certo punto, mentre tutto sembra andare bene, ci sono un sacco di colori, il narratore che racconta il rapporto madre figlio, e poi a un certo punto succede qualcosa che canna malissimo, in questi casi spesso il genitore, no? Non è che devo citare Bambi, non è che devo citare il Re Leone, tutto quanto, però questa è una cosa che ritorna in questo tipo di racconti, e trovi quasi una familiarità. Ammetto di essere stato lì verso la commozione, perché è un pugno allo stomaco forte, perché l'hanno orchestrata benissimo, con una tenerezza esemplare. Questo gioco qua più volte ti dà questo tipo di scorci, di ambientazioni, eccetera. Quindi ti teletrasporta subito in un racconto che piano piano ti porta dentro, poi ti porta dentro, poi ti dà degli altri elementi, senza mai dire una parola, tranne quelle a schermo raccontate dal narratore.
Ori viene lasciato solo da Naru, che muore, quindi c'è questo momento molto triste, e tra l'altro Ori è debolissimo all'inizio quando viene trovato, e si trova ancora più debole perché comunque c'è la carestia e non può mangiare. Arriva a trascinarsi fino a un promontorio dove guarda l'albero, e l'albero gli dà un'opportunità. E quindi è bello perché noi ci siamo immersi nel gioco con Naru che è morta, perché abbiamo questo momento triste, siamo dentro Ori in questo momento, lo stiamo interpretando, e l'albero ti dà l'opportunità di fare qualcosa. Questo fare qualcosa arriva tramite la luce di Sain, che è il nostro compagno, quella che sarebbe la nave all'interno di un Ocarina of Time, The Legend of Zelda,
che ci dà anche la prima vera azione. Grazie infatti alla sua luce potremo combattere i nemici che troveremo sulla nostra strada. Raggiungiamo l'albero della vita per capire la nostra missione, e ci viene affidato il compito di rigenerare la foresta.
Interessante, perché a questo punto, quando arriva Sain e abbiamo la prima vera azione, appunto quella che possiamo combattere i nemici, che sono i nemici dell'oscurità che sono in giro per tutto quanto il mondo, effettivamente Ori non fa niente di attivo se non muoversi, quindi non è un combattimento in cui ci sono spade, scudi, pistole o violenza. È un tipo di combattimento di purificazione. Io vado ad accendere i nemici e li faccio tornare dalla parte della luce. C'è questo elemento che comunque è parte della fiaba di redenzione, se vogliamo chiamarla così, dei nemici, ed è completamente privo di violenza da questo punto di vista. Funge da tramite di tutorial, è una zona in cui ti vengono date delle opportunità, ti vengono spiegato cosa puoi fare, puoi saltare, puoi andare in giro e ti puoi avvicinare all'albero, e poi all'albero ti verrà data la missione principale, che poi appunto si dividerà. È molto lineare come gioco, ma il mondo non è per niente lineare, ci sono un sacco di scorciatoie.
Questa è una cosa che effettivamente è risultata sia familiare sia un po' strana anche a me, perché data la natura di fiaba e di tutto quanto mi aspettavo un gioco che fosse un po' più tunnel di quello che è in realtà, e invece no, mi sono ritrovato con una mappa che si continuava ad allargare e con la volontà di tornare sempre indietro, perché a seconda di quello che prendi volta in volta andando avanti ti si sbloccano delle abilità e hai la tentazione di tornare indietro perché ti ricordi che quell'abilità potrebbe darti accesso a delle aree che prima ti erano precluse. Quello che avete detto riguardo al tutorial è effettivamente super vero, il tutorial ti accompagna moltissimo, però non è che ti fa troppi sconti, ti butta in game senza troppe domande, e l'azione quando comincia, quando trovi Zane per la prima volta e quando da quel momento in poi ti accompagna, è effettivamente piuttosto concitata e rimani quasi sorpreso, perché fino a quel momento eri lì fermo a contemplare tutto quello che questo gioco ti offriva e poi sei catapultato in un platform che è invece parecchio velocino come approccio. E la cosa che noti subito, almeno questa è una cosa che mi ha fatto effetto immediatamente, ma questa è una cosa che mi fa effetto sempre, devo dire, nei giochi, è proprio una cosa che fa parte di me, è la realizzazione tecnica, e non necessariamente dal punto di vista la grafica, o come si dice sempre. Questo gioco ha una solidità impressionante nel movimento del personaggio, nelle animazioni, nel movimento dei nemici, nel level design. Mano a mano che vai avanti fatichi a trovargli una cosa fuori posto, ed è una cosa che a me colpisce molto, sempre, in qualsiasi gioco, e mi ha colpito di Ori, devo dire, dal primo momento fino alla fine. Proprio tutto quanto il gioco è stato all'insegna della realizzazione tecnica pressoché perfetta, almeno secondo la mia opinione. E comunque, passata la zona di tutorial, comincia ad acquisire qualcosina, tra le prime abilità, e poi però una caratteristica del gioco è quella che nel momento in cui ti introducono un'abilità, ti danno la possibilità di usarla un po', tu ci metti un po' ad avere una certa maestria con questa abilità, ad adattare il tuo gameplay alla presenza di questa abilità, nel momento in cui dici ok, va bene, ci sto abbastanza, ho più o meno imparato, ecco che te ne danno un'altra che ti sconvolge di nuovo tutto.
E infatti intanto ti do ragione sul comparto tecnico proprio del gameplay, cosa che mi è rimasta particolarmente impressa avendo giocato a diversi giochi di questo stile, Metroidvania, dove rivisiti le stesse zone della mappa, del mondo, più volte con più abilità, ci sono sempre tempi di caricamento, comunque animazioni che segnalano, che fanno notare le diverse parti della mappa. In Ori invece è come se fosse tutto sempre fluido, non ci sono caricamenti, quindi si vede più naturalmente il passaggio all'interno del mondo, quindi sembra più compatto e più unito. Questa cosa delle abilità, sì, anche nel let's play di Ace, ti obbliga a usare tutti i tasti del pad, infatti alla fine arrivi veramente a un gioco di memoria muscolare con tutti i grilletti e i pulsanti che devi premere, e ovviamente anche la difficoltà a ogni nuova abilità cresce esponenzialmente.
Quello che succede all'interno di Ori, la missione principale che abbiamo annunciato prima, è quella di recuperare i tre elementi, che sono: il primo è l'elemento dell'acqua, poi c'è un elemento del vento e infine c'è l'elemento del fuoco. Questi tre elementi che vanno presi in successione, appunto perché le aree sono accessibili solo con le abilità che andremo a prendere precedenti, partono con il livello dell'acqua. Per arrivare al livello dell'acqua abbiamo, a proposito di grafica e di integrazione anche, secondo me, di quella che è il level design, abbiamo questo stage dell'acqua che è il primo, che in realtà non è uno stage dell'acqua, quindi non c'è una zona sott'acqua e punto. In realtà è ci sono delle zone all'inizio non hanno l'acqua, noi dobbiamo andare verso l'albero ghinzo dove dobbiamo prendere una determinata cosa, quindi i tre elementi vengono divisi in sostanza in due. Prima bisogna raggiungere il dungeon, chiamiamolo così, o quello che è la zona dove andremo a liberare questo elemento, che è una cosa che ritroviamo già sui primissimi Zelda, Link to the Past, che ti diceva vai dentro quel tempio, o tantissimi altri, insomma, che hanno uno stereotipo quasi dei videogame. Ma quando poi si dentro dentro abbiamo questa sezione che effettivamente è fuori dalla mappa, semplicemente perché noi entriamo dentro un luogo e esploriamo quel luogo lì. Il primo è l'albero Ginzo, che è particolare perché uno ci pensa è un albero altissimo e non abbiamo possibilità di andare verso l'alto, eppure il gioco ci mostra come fare. Inizialmente con un'abilità che è il wall jump, quindi abbiamo la possibilità di appiccicarci al muro per poter saltare, oppure dopo un po' avremo anche il doppio salto, e quindi sono abilità ormai canoniche per quasi tutti i platform, e di volta in volta andremo a sbloccarle per in questo caso andare sempre più in alto.
Allora sì, infatti ora che hai detto l'albero Ginzo sono arrivati tipo tsunami tutti quanti i ricordi di quella fase lì.
Tsunami, no pun intended, tra l'altro.
Esatto. E che sono una metafora, ricordi belli, perché quel momento lì in particolare, soprattutto verso la fine di quella fase dell'albero Ginzo, ha un momento con una colonna sonora che penso che non mi scorderò mai. E ci tengo a dire che la colonna sonora di questo gioco è una delle più belle che abbia mai sentito.
E l'ascolterete all'interno di questo podcast, tra una cosa e l'altra.
Quindi è tutto bellissimo come evolve in quella fase. Ma porca miseria, questo è uno dei momenti del gioco in cui cominciano a veramente a metterti alla prova, e ci sono delle sezioni che dovrai fare più e più volte, ma davvero tanto, perché sono abbastanza difficoltose. Quindi certe cose in Ori te le ricordi sia per quanto diavolo di tempo ti ci ha voluto a superarle, ma paradossalmente, e questa è una caratteristica che perlomeno io non ho trovato per forza in tantissimi altri giochi, la mia esperienza di Ori è stata così particolare proprio perché mi ricordo positivamente anche delle cose che in altri giochi avrei detestato. Cioè il continuare a ripetere certi momenti particolarmente difficoltosi, non sono un tipo che ama particolarmente le sfide, mi piacciono più le storie raccontate, guardare in giro, risolvere qualche enigma e anche un pochettino di sfida sì ogni tanto, però quando si va un po' troppo oltre le mie possibilità nel momento io poi mi stresso quando devo ripetere le cose un milione di volte. Con Ori non è successo, nonostante vi garantisca abbia ripetuto certe cose una milionata di volte, lì non è mica successo. Vi mostra anche un inizio di evoluzione delle abilità, come diceva Ace, lì le dovete usare tutte, e oltretutto, per farvi capire, lo dovete giocare per capire al 100%, ma il grilletto destro vi tiene aggrappati al muro, ma scivolate, quindi dovete sempre tenervi lì a saltellare per rimanere fermi in una certa posizione. Dopo hai il doppio salto, non mi ricordo se l'ho sbloccato già a quel punto, forse sì, forse no, non mi ricordo di preciso, perché l'introduzione di abilità è quasi costante all'interno di Ori, non mi riesco a ricordare se nell'albero Ginzo già ce l'avevi il doppio salto. Comunque sia, l'utilizzo dell'abilità lì deve essere perfetto, perché ci sono alcuni punti in cui devi atterrare in una zona senza spine che è veramente piccolissima, dopo esserti aggrappato a una zona di muro veramente risicata e senza cadere, però tu scivoli costantemente. Quindi ci sono dei momenti in questo gioco e che dici porca miseria quanto diavolo è difficile, però grazie a Dio ci sono arrivato. Poi ti sbloccano un'abilità che ti permette di fare cose che prima non potevi fare, quindi dici oh perfetto, adesso è tutto più facile. Col cavolo, perché il level design cambia come, e diventa molto più difficile. Dico che arriverai a certi momenti in cui sei un maledetto ninja e ti verrà, ci sono certi momenti che devi diciamo dare una strecciatina alle dita, perché ti iniziano a fare male a furia di fare ninja a destra e a manca in certi momenti del gioco.
Io direi che proprio l'immersione e anche il gioco stesso permetta di sorpassare magari la tediosità di rifare lo stesso passaggio più e più volte, perché proprio merita. E in più ci viene anche in un certo senso incontro con il sistema di salvataggi, come una specie di save state. Non ci saranno alcuni salvataggi sono programmati, però sarà a nostra disposizione un sistema che ci permetterà con dei punti appositi creare dei salvataggi anche all'interno di queste sezioni. Quindi una volta superato una parte magari particolarmente difficile, che comunque avremmo dovuto tentare per svariate volte, almeno non avremmo poi la difficoltà, dovendo passarne un'altra altrettanto difficile, di dover ricominciare sempre da capo. In questo caso qua il gioco ci dà una mano.
E c'è anche una sorta di frustrazione che però, se sei bravo a piazzare i punti di salvataggio al momento giusto, uno dice ok, fin qua ci sono, adesso posso continuare avanti. Ed è bello perché è come appunto scalare una vetta un gradino alla volta, e poi uno pianta il chiodo e dice ok, sono fermo qua, e poi ricomincio a scalare la vetta. Dicevamo dell'albero Ginzo, dove troveremo questo elemento dell'acqua. Nel momento in cui tocchiamo e recuperiamo l'elemento dell'acqua, l'acqua arriva, perché nel mondo non c'era più, e l'acqua arriva, che è un bene ma anche un male. Lo scopriremo che molto spesso queste azioni hanno delle conseguenze grosse. Infatti parte quella che è, mi sarei aspettato da videogiocatore, una battaglia boss contro un nemico, e invece in realtà non abbiamo un nemico da sconfiggere, ma abbiamo da scappare. Abbiamo una sezione che è quella che dicevi tu, appunto, molto frustrante, in cui dobbiamo scappare dall'acqua altrimenti affoghiamo, e dovremo fare tutto il giro qui senza salvataggio, perché questa è una sezione proprio fatta apposta, diciamo, con la musica di accompagnamento, ed è un modo per dire ok, questa è l'impresa da fare, non è semplicemente toccare l'elemento dell'acqua, ma è guadagnarselo in questa maniera, è dominare l'acqua come farebbe uno dei come si chiamano, dei waterbender di altri media che governano l'acqua. Quindi è bello proprio per questo, perché ti dà aggiunte in più. A questo punto conosceremo quello che è il cattivo del gioco, o meglio quello che è presentato come il cattivo del gioco, che è Kuro. Kuro è questa civetta gigante, completamente nera, ed è il contrario esatto di Ori. Ori è piccolo, è una luce piccolina, dolce e gentile, e dall'altra parte hai un gufo nero che è la personificazione dell'oscurità, da come viene presentato, ed è molto particolare perché ce l'ha con noi e non capiamo ancora perché.
Esatto, io il momento in cui ho visto Kuro per la prima volta, porca miseria, mi è preso un accidente, perché a descriverlo così forse non rende, ma Kuro è grande all'incirca, non lo so, tipo 60 volte te, quindi è una cosa praticamente inaffrontabile, e sia chiaro, non hai molte possibilità di sopravvivere, devi scappare per gran parte delle volte in cui lo incontrerai. Il finale è un'altra questione, ma quello ci arriveremo.
È una cosa che ho notato di questo gioco, è che lo zoom non è tanto sul personaggio, ma il personaggio è molto piccolo all'interno dello schermo rispetto ad altri giochi, un po' perché si vuole dare grandezza a quello che è l'ambientazione, che è fighissima, ci sono dei fondali straordinari, e in un altro senso per dare anche piccolezza a Ori, che comunque è un bambino da un certo punto di vista, è un esserino che noi stiamo pilotando e che va in giro. Vedendo anche quelli che sono i filmati di sviluppo, eccetera, gli avevano dato più fattezze umanoidi all'inizio, sembrava quasi un alieno bipede, eccetera eccetera, invece l'hanno reso quattro zampe, lui va in giro proprio come se fosse un cagnolino, un coniglietto, una cosa del genere, però è sempre un animale delle favole, quindi è uno spiritello da questo punto di vista qui. Animazioni straordinarie, ovviamente l'hai detto anche prima, perché come riescono a far interagire questo omino all'interno del mondo, è veramente straordinario. Il secondo elemento sarà quello del vento, e per arrivare dovremo andare in un altro posto.
Eh sì, e questa è un altro di quei momenti che veramente ti viene da lanciare il joypad per aria, perché arrivarci sarà veramente un casino infernale. Però oltre a questo punto ad averti dato già un altro bel paio di abilità che sconvolgono a loro volta completamente il modo di intendere il tuo gameplay e anche il level design, perché adesso con alcune cose vai in verticale, perché puoi planare, puoi andare su, può essere portato su dalle correnti, e questo all'interno di un gameplay che già stava iniziando a diventare complicato si complica ancora di più.
Per farlo, scusami, ti aggiungo le due abilità. Una è, ruberemo una piuma di Kuro per poter planare, e quindi usiamo proprio la sua piuma per poter planare e andare in verticale, come hai detto tu, con le correnti. L'altra è forse la mia abilità preferita, e anche da un certo punto di vista molto unica rispetto agli altri giochi, perché il doppio salto, l'arrampicata, il wall jump sono cose che conosciamo da videogiocatori, ma la possibilità di fare il bash, che non mi ricordo come si chiama in italiano, ma fondamentalmente possiamo utilizzare i nemici per lanciarli da una parte e noi voliamo dall'altra, quindi è molto particolare, perché soprattutto contro nemici volanti possiamo concatenare questa cosa e rimanere sospesi a mezz'aria per un sacco di tempo. Lo possiamo fare con i nemici, possiamo farlo anche con delle luci che sono in giro per tutto quanto il mondo, ed è veramente assurdo avere un personaggio che non ha le ali eppure lo tiene in aria in continuazione.
Esatto, è proprio questo il punto, quello che vi dicevo prima, cioè che a un certo punto man mano che si sbloccano le abilità, tra cui questa che hai detto, che effettivamente non mi ricordo neanche io come si chiama in italiano, questa abilità qui sostanzialmente, quando ti avvicini o a un nemico o a quello che il tuo nemico ti sta sparando o a delle lucine che sono nel terreno o a un sacco di altre cosettine qua e là, puoi interagire praticamente fermando, comandando in stop motion per un secondo il gioco e orientare il tuo salto verso una certa direzione. Questo fa sì che il tuo gioco da quel momento in poi cambi radicalmente, perché, come dicevi tu, puoi rimanere in area un sacco di tempo e è quello che cercavo di dirvi prima, cioè ci sono dei momenti in questo gioco dove diventi un fottuto ninja per raggiungere delle certe cose, tra cui alcune aree segrete che sono da raggiungere, devi fare delle cose che veramente ti fanno venire la tendinite al solo pensiero, però sono effettivamente ben pensate e questa sì, è una caratteristica credo unica del gioco. Ora non posso dire di conoscere i platform talmente bene da dire che è proprio unica al 100% con sicurezza assoluta, però io non l'avevo mai incontrata. È una delle caratteristiche che rende questo gioco particolare e una delle cose che ti conferma una realizzazione tecnica incredibile, perché questo tipo di abilità, se non è implementata bene nel gameplay, trasforma tutto in un casino inenarrabile. E invece qui riesci, paradossalmente, anche se con difficoltà perché è tutto molto veloce, riesci a trovare il tempo di calcolarti le traiettorie con una certa precisione. E avendo giocato a qualche altro platform o similari, non è una cosa che hanno tutti i giochi, decisamente no.
Infatti se devo pensare un attimo a un'analogia, viene in mente Cuphead,
sì,
che c'è il sistema di parry, ovvero, non so se l'hai visto, praticamente la possibilità di respingere i colpi o comunque delle certe parti colorate diversamente dello scenario per ottenere un salto extra o comunque una spinta differente per cambiare le traiettorie, quindi quello mi ricorda quello. Però effettivamente in Ori hai più libertà perché proprio scegli la traiettoria che vuoi.
E visto che hai citato i ninja prima, ti cito io un gioco che faremo all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi, che è The Messenger. The Messenger è un gioco in cui interpreti un ninja, è un metroidvania anche quello, in formato 8 e poi 16-bit, e questo è un piccolo spoiler per chi non ha giocato il gioco, ma vedrete, insomma, quando vedrete il gameplay oppure ascolterete il podcast ve lo spiegheremo. Lì ci sono tantissime zone segrete, come ci sono in Ori, in cui le abilità che hai devi usarle tutte contemporaneamente in un'unica schermata per raggiungere il bonus di quel momento lì. E faccio notare il contrasto che c'è proprio in questo gioco qua, perché in quel gioco è fatto con grafica 8-bit e 16-bit e molti giochi, anche retro, si basavano molto sulla precisione del pixel, quindi tu sapevi esattamente quanti pixel facevi di salto. Invece Ori non può fare questo perché ha una grafica molto elevata, però viene compensato dal fatto che tu hai magari un pochino più di tempo col bullet time o questo momento per pensare un attimino di più, e la fluidità dei controlli ti permette comunque, non è che se atterri un pixel più in là muori, però è molto molto fatta bene, insomma, non c'è frustrazione perché non manchi la piattaforma, insomma.
Assolutamente, è questo quello che fin dal primo momento mi ha colpito di questo gioco, tra le tante altre cose, proprio la realizzazione tecnica che fa esattamente quello che dici tu. Io mi ricordo bene che certi platform, se pensiamo anche a un semplice, devo per forza citare quello, però Super Mario è molto solido da questo punto di vista, la realizzazione tecnica è molto buona e capisci dove stai andando. Certo, poi Super Mario c'ha una sorta di inerzia nei movimenti che però col tempo inizia a saper calcolare e cerchi di ovviare, e in Ori questo non c'è, ma non potendo avere il calcolo del pixel alla perfezione hanno dovuto sopperire con la chiarezza del livello, sostanzialmente, la fluidità dell'animazione e l'assenza totale di lag per quanto riguarda il salto, insomma il controllo del personaggio, che dopo un po' inizia a conoscere così bene da saper in un nanosecondo dire ok, io lì col salto ci arrivo, io lì col salto non ci arrivo invece, eccetera eccetera.
Poi uno fa affidamento sulla mappa molto, secondo me, all'interno di questo gioco. Infatti proprio per questo il gioco ti toglie la mappa a un certo punto, perché per arrivare nella zona del vento arriviamo in una zona di nebbia e la mappa non ci mostra niente, quindi dobbiamo navigare questa zona particolare. Sono le nebbie, vengono presentate appunto, e sono nebbie perché manca il vento e quindi le nuvole sono ferme qua. Quando arriva il vento spazzerà via anche la nebbia. Infatti andiamo nel secondo dungeon, questo secondo dungeon dove le nostre abilità sono ancora più messe alla prova, e avremo di nuovo una fuga alla fine.
Il momento in cui arrivi a prendere, non riesco a ricordarmi se è l'elemento del vento, ma potrei sbagliarmi effettivamente, è quello dopo tutte le correnti, tutte le parti, un'altra parte frustrantissima che avrò fatto tipo una trentina di volte prima di riuscire a venirne a capo, è un momento in cui a un certo punto ti liberi, sali verso l'alto ed è come se superassi tutta una zona di nuvole e ti ritrovi in pieno sole con tutto quanto lo scenario davanti. Quello è stato uno scorcio in cui, vi giuro, sono arrivato là, mi sono fermato e non solo per riposarmi da quello che avevo appena affrontato, ma mi sono fermato semplicemente a guardare, perché quello scorcio di panorama, cioè il fondale che hanno fatto in quel momento lì, è qualcosa di veramente incredibile.
Mi ricordo anch'io, appunto, di essermi fermato proprio in quel punto lì, e veramente il gioco non finisce di stupirti con i vari cambiamenti che porta, perché chissà cosa ci sarà nella prossima area. E il terzo elemento, se vogliamo citarlo velocemente, è invece quello del fuoco. Per farlo, in realtà, andremo un po' a sviluppare anche un personaggio, perché non l'abbiamo citato prima, ma c'è un altro personaggio che è Gumo, che all'inizio è un cattivo, è un personaggio, lo incontriamo all'interno della palude quando siamo ancora nella zona dell'acqua, è una palla di pelo con le gambe lunghe, praticamente è un ragno bipede, e lui all'inizio è un cattivo che scappa da noi perché noi siamo diversi da lui fondamentalmente, quindi c'è anche un racconto che ha a che fare con la paura del diverso. Alla fine noi lo salveremo e lui comincia a darci una mano, ci insegue, ci dà delle indicazioni qua e là, e sarà fondamentale per un finale che vedremo alla fine. Perché tu hai giocato alla versione normale o alla definitive?
Allora, io ho giocato a entrambi, ma la definitive l'ho giocata con l'intento più completistico, uno dei pochissimi casi in cui ho voluto platinare il gioco, diciamo così.
Perché il gioco è uscito appunto in due versioni, la versione normale, poi sono stati aggiunti due capitoli e qualche cosina di differenza nella Definitive Edition, come ad esempio il fast travel, la possibilità di usare delle fontane che non c'erano nel gioco originale per poter bypassare zone della mappa, anche se non sono così tante, in realtà sono molto poche. E quindi un po' di backtracking comunque lo fai per ammirare il territorio, diciamo. Eviti di fare tre quarti di mappa e perdere un sacco di tempo per niente.
Sì, quello me lo ricordo pure io. Infatti nella Definitive Edition è una cosa che mi ha fatto molto piacere vedere. Quello è un'altra serie di cambiamenti, tra cui delle aree proprio nuove, che nel gioco originale non c'erano assolutamente, tanto delle aree che ti fanno penare tantissimo perché una di quelle è completamente al buio.
Ah sì, c'è quella al buio perché sì, abbiamo un oggetto che è la torcia praticamente che ci fa dietro per cercare di illuminare. Esatto. Anche io mi ricordo di essere stato abbastanza in difficoltà in quella zona.
Mamma mia.
Cosa succede quando abbiamo parlato di Gumo e il terzo elemento è legato a lui, perché abbiamo a che fare con una specie di civiltà tecnologica addirittura. C'è della tecnologia anche in Ori? In un certo senso sì, e viene introdotta un'altra meccanica che è quella della differenza di gravità, la possibilità di spostare la gravità da una parte all'altra. Io recentemente ho giocato a Horus, che è un altro gioco indie, che è la meccanica principale lì in quel gioco, il cambio della gravità, e quindi l'ho trovato curioso come un gioco di 3-4 anni fa è in sostanza un ispiratore di quello che è un gioco uscito nel 2019, quando ho giocato appunto Horus, quando è uscito.
Sì, ho delle memorie anche di quello. Ora, è difficile da descrivere anche in questo caso, perché tutto quello che abbiamo detto, ragazzi, è comprensibile fino a un certo punto, perché questo è il tipo di gioco che dovete provare, cioè è il tipo di sensazione, il tipo di cose che diciamo lo potete capire solo col pad alla mano. Purtroppo è questa la realtà. E però, ora, per farvi capire, vi ho detto che si aggiungono tutte le abilità, vi ho detto che ognuna di queste cambia radicalmente il tuo gameplay, il level design cambia, diventa tutto più complicato. Bene, a un certo punto ti dicono, ok, adesso tutto quello che hai fatto lo devi fare anche con gravità diverse. Nel senso che la gravità a volte tende normalmente verso il basso, ma a seconda di come piazzi il tuo personaggio, a seconda dei macchinari, tra un milione di virgolette, che stai utilizzando in quella parte lì, finirai con la gravità che va verso destra, va verso sinistra, va verso l'alto, a volte cambia 4 volte nel giro di, non lo so, 10 secondi. Quindi, sì, Quando vi dicevo che in certi momenti diventerete dei ninja che fanno delle performance senza mai toccare il terreno per tipo 30 secondi, sì, questo è decisamente un altro esempio.
E nell'ultimo dungeon, cioè il più difficile dei tre, ovviamente sono leggermente più difficili man mano che andiamo avanti, è il Monte Oru, dove ci aspetta appunto l'elemento del fuoco. Bello perché abbiamo fatto due dungeon che vanno verso l'alto, qua noi andiamo verso l'alto solo per cominciare in realtà, perché il dungeon è fatto come una enorme sala centrale e ci sono tante piccole stanze che sono dei mini giochi, dei mini livelli da completare per poter sbloccare, uno sblocca l'altro e pian piano andremo ad abbassare il livello del magma per poter arrivare alla zona finale.
Infatti durante questo ultimo dungeon non faremo altro che salvare il bosco, perché la foresta sta andando a fuoco, quindi noi che abbassiamo il livello della lava non fa altro che salvare la foresta. Cosa particolare che succede in questo momento qui è che Gummo, che avrà una parte della luce dell'albero della vita, confermando il fatto di essere diventato buono, diciamo, resusciterà Naru, quindi raggiungerà la caverna da cui siamo partiti, farà rivivere Naru che lo seguirà per raggiungere Ori all'interno del monte Oru. Però verranno divisi dall'eruzione e quindi si divideranno per poi incontrarsi alla fine. E dopo che Ori avrà ristabilito l'elemento delle fiamme, ci sarà un'ennesima sezione in cui dovremo fuggire dal vulcano, dal monte che si starà crollando alle nostre spalle.
Questo è il momento in cui oltretutto inizia quella che è veramente la parte finale del gioco. Va detto una cosa: prima di entrare nel monte, il gioco ti chiede se vuoi veramente entrare nel monte, il che vuol dire che a quel punto in poi si abbandona la mappa, caratteristica per entrare nel monte e affrontare quello che è di fatto l'endgame. No, quindi se hai delle cose completistiche da fare ti conviene farle prima di quel momento, perché se no lì non ci puoi più tornare, perlomeno per come l'ho vissuto io nell'Ori, diciamo, prima versione. Nella Definitive Edition non so se puoi fare il New Game Plus o qualcosa di simile, ovviamente. Il ruolo che ha Kuro in questa parte finale del gioco è una delle cose che ha fatto l'ennesimo passo verso il sorprendermi, mi ha portato a essere sorpreso anche sul lato della narrazione, perché fino a quel momento ti è tutto abbastanza lineare, ti sembra una fiaba come quelle che ti raccontavano da bambino, come quelle dei vecchi film d'animazione della Disney dove c'è il cattivo che alla fine viene sconfitto, no? in un tripudio di fuga dalle fiamme o cose del genere. Bene, invece il finale rivela la vera natura della luce, di Kuro, del perché ce l'ha tanto con noi, eccetera eccetera.
È molto interessante perché questo viene presentato con dei filmati che andiamo a vedere. E raccontacela tu, dai, voglio sapere un po' il backstory di Kuro e del perché succede tutto questo.
Allora, premessa, io faccio di solito piuttosto schifo a capire le cose un po' criptiche.
Credo sia abbastanza anche libero di interpretazione, sai?
Ecco, penso di sì, però insomma ho messo le mani avanti perché io, diciamo, non sono bravo in queste cose. Per esempio, ancora non ho capito un tubo della fine di Inside. Va bene, d'accordo. Però, in sostanza, Kuro è un essere di ombra, d'accordo? Ce l'aveva tanto con noi perché stavamo cercando di ristabilire la luce esattamente come era all'inizio. Già nei filmati iniziali abbiamo visto che Kuro stava portando via la luce dall'albero, praticamente togliendo energia vitale a gran parte della foresta. Quello che verso il finale capiamo è il motivo per cui ha fatto tutto questo Kuro, che non è semplicemente il cattivo del gioco che fa delle cose malvagie a random perché il cervello gli ha detto così. Nel dirvi questo però è uno spoiler grosso, quindi non so se farlo o meno.
Sì, sì, fallo pure, perché, o meglio, diciamolo adesso, se volete vi fermate qua con l'episodio, se no ascoltate pure, dai. Spoiler warning.
Esatto, spoiler alert, come si dice. Allora, la luce stava danneggiando sia lui che i suoi piccoli, Ok, Kuro aveva dei piccoli nel suo nido che stavano nascendo, ma la luce li ha praticamente uccisi, no? E sono... ne è rimasto soltanto uno, soltanto un uovo. Allora Kuro, preso dalla rabbia, infuriato per quello che la luce aveva fatto ai suoi piccoli, è andato lì e l'ha staccata, nel tentativo di salvaguardare l'ultimo uovo. Quindi, come vede che Ori sta cercando di ristabilire l'equilibrio nella foresta, capisce che in sostanza sta cercando di ristabilire anche la luce, che ucciderebbe anche l'ultimo suo piccolo rimasto nell'uovo. Questo è lo spoiler vero e proprio. Ora, come interpretare questo è una cosa che va lasciata all'interpretazione di ciascuno, secondo me.
Sì. Infatti, cosa succede nel finale, alla fine? Questo è quello che è successo nella backstory con... viene rivelato appunto che Kuro effettivamente è un genitore e sta cercando solo di salvare i propri figli, quindi sono facce della stessa medaglia, in certo senso luce e ombra in questo caso. Alla fine deciderà di fare un sacrificio, decide di sacrificarsi per lasciare in vita proprio il proprio piccolino e affidarlo alla nuova famiglia che è una famiglia strana, una famiglia composta da esseri completamente diversi uno dall'altro, e c'è un finale in cui vissero per sempre felici e contenti, proprio come nelle fiabe, in cui ritroviamo Naru, che è la mamma di questa famiglia, Ori, che è il nostro protagonista, Gumo, che si introduce nella famiglia, e il piccolo ovetto, che poi diventerà la piccola civetta, il figlio di Kuro, che, spoiler, sembra esserci in Ori 2, che è in lavorazione.
Beh, in lavorazione a questo punto dovrebbe essere più o meno terminato, perché in realtà esce fra un paio di mesi, cioè più o meno ci siamo, esce l'11 marzo di quest'anno.
Parliamo di 11 marzo 2020, quindi siamo lì.
Siamo lì. Ori and the Will of the Wisps è presentato, se non ricordo male, un paio d'anni fa per la prima volta alle E3, e con un filmato che vi consiglio di andare a vedere, perché è qualcosa di devastante da ogni punto di vista possibile e immaginabile. E la piccola civetta sembra essere parte integrante di questo nuovo corso narrativo, e così come la morte, ma questo posso dirlo tranquillamente perché fa parte, dannazione, del trailer presentato alle E3, quindi non penso che si tratti di uno spoiler, però insomma, non serve che vi dica che non vedo l'ora che esca, vero?
Sì, sarà bello anche averti ospite magari per parlare proprio di questo nuovo gioco, che sicuramente ci giocheremo probabilmente tutti e tre, perché abbiamo grandi aspettative e ci è piaciuto molto questo. Chiudiamo un attimo, qui finisce Ori nella versione normale. Nella Definitive Edition vengono introdotte due aree nuove che sono post-game effettivamente. Si possono affrontare prima... Io le ho affrontate dopo aver finito il gioco, quindi ti rispondo a una domanda che avevi fatto tu prima. Nella Definitive Edition tu puoi finire il gioco e fare un post-game.
Ah, ok.
Andando a affrontare queste due zone. E queste due zone sono una, quella completamente buia, che devi cercare la luce, e un'altra è, adesso non mi ricordo quale delle due è l'altra. Ah, è Lost Grove, che è praticamente... la zona dove è nata Naru, da dove viene Naru. E grazie a questa parte aggiuntiva, è una specie di DLC questo, viene spiegato da dove viene fuori Naru, si vede la backstory, come abbiamo visto la backstory di Kuro, che è un genitore e suo figlio, c'è un ritorno dello stesso tema, perché qui abbiamo Naru, che è il nostro genitore, e vediamo quando lei era piccola, o lei che viene presentata, quando era piccola e c'era il suo genitore. E quindi è un corso e ricorso storico, riprendiamo gli stessi temi di famiglia e di protezione. Ecco, questo gioco è molto sulla proteggere gli altri, proteggere la foresta, proteggere la luce, proteggere i propri piccoli.
Assolutamente, sì. Il tema della protezione, questa è una cosa che permea tutto il gioco.
Bene, direi che possiamo anche dare un paio di voti. Iniziamo da Yuga.
Io gli do un bel 8 correnti ascensionali su 10. È un gioco che indubbiamente mi è rimasto molto impresso per il comparto tecnico, la grafica, le musiche. Sono veramente spettacolari, non me l'aspettavo un gioco così, basato per la gran parte sul gameplay, però anche proprio il comparto tecnico è spettacolare. Conoscevo le meccaniche di gioco, per quanto ne introduca di nuove per il genere dei Metroidvania, ed è molto scorrevole, è proprio l'esperienza di gioco molto fluida, è quella che mi è rimasta particolarmente di tutto quanto. E tu, Ace?
Io ci do 9 punti di salvataggio perché mi sono serviti tantissimo in questo gioco. 9 perché è un gioco perfetto, secondo me, sotto tutti i punti di vista. È leggere una storia, un bel libro di quelli giganteschi di fantasy, dove dalla prima all'ultima pagina te lo godi tantissimo e non lo divori, ma in realtà proprio te lo gusti piano piano in realtà. E sotto tutti i punti di vista, secondo me, eccelle. L'unico punto di vista che trovo negativo di questo gioco, che però ad alcuni può anche non piacere questa cosa, è la rigiocabilità. Non mi viene voglia di rigiocarci, ed è un bene o un male, nel senso che voglio che la mia esperienza sia stata quella, e riviverla un'altra volta non avrei le stesse emozioni che ho vissuto la prima volta. Quindi è come se andassi a rileggere un libro che mi è piaciuto tantissimo, ma tanto so già come va a finire, capito? E tu, Crystal?
Allora, io, sapete che c'è? Mi sa che vi confermo quello che feci ancora nella recensione, che sono passati tipo 2 anni e mezzo, eccetera. Solo che Ace mi ha fregato quello che volevo dire io come elemento all'interno del gioco. Volevo dire punti di salvataggio pure io, perché anche a me sono serviti tantissimo. E oltretutto, la cosa che più si è verificata nella mia serie era il puntualmente scordarsi di fare il punto di salvataggio dopo aver affrontato un qualcosa di veramente rompiballe, morire subito dopo in una maniera bislacca e stupida e dover rifare quella parte difficilissima. Sì, questa però sono, penso di poter dire, 9 e mezzo elementi dell'acqua. Questo è il numero di volte che l'ho rifatta quella parte, probabilmente.
Veramente, veramente bello. E tra l'altro, visto che citi della frustrazione, eccetera, ci sono delle compilation su YouTube di gente che muore e bestemmia per queste parti del gioco. Però sai cosa? Questa cosa deriva dal fatto che i punti di salvataggio sono gestiti in una maniera diversa dal solito. Perché uno si aspetta, c'è il checkpoint, il ritorno dal checkpoint. Invece non ci sono checkpoint, te li fai tu. Quindi è una libertà che però tu non stai usando, quindi è solo colpa tua, quindi ti incazzi doppiamente, insomma.
Esattamente. Questo gioco, quando fallisci, non è colpa del gioco se fallisci. Cioè, il gioco ti sta mettendo alla prova, ma hai tutti gli elementi per farcela. Il comparto tecnico è solidissimo e hai tutti i modi per potertela gestire, ma se muori 1 milione di volte è solo colpa tua. E questa è una delle cose peggiori, perché ti rendi conto che il gioco è fatto proprio bene, sei tu che non sei buono a fare quella parte.
Thank you.
bene, siamo giunti alla parte finale di questo episodio, però prima volevo chiederti, Crystal, dove dici, ti lasciamo audio spazio, dici dove possiamo trovarti online.
Allora, io ho un canale YouTube, a dire la verità due, però vabbè, per semplicità diciamo uno, che si chiama Crystal Cross Gaming, e recentemente sono passato anche io su Twitch a fare le live, e lì sempre Crystal Cross Gaming potete trovarmi lì, più tutti i social, Telegram, Facebook, Instagram, eccetera, tutto, proprio tutto l'armamentario possibile e immaginabile.
In più tu fai parte anche della QDSS Squad, quindi possiamo trovarti anche lì, mi sa. Giusto?
Ah, ok, sì, quello sì, effettivamente, e non l'ho voluto dire perché è una cosa, immagino, temporanea, è ancora in fase sperimentale, quindi io non lo so quanto ancora ci rimarrò, però sì, tecnicamente faccio parte della QDSS Squad, che è il team che quei due sul server hanno creato per portare contenuti sul loro canale Twitch. Loro ci sono il martedì e negli altri giorni ognuno di noi ha degli slot a disposizione in cui portare dei contenuti. Andiamo in streaming proprio sul canale di quei due sul server. È stato un enormissimo onore farne parte, e pensavo che a questo punto avrei già, diciamo, lasciato il posto a qualcun altro, come sarebbe stato anche normale da moltissimi punti di vista, però a quanto pare invece ancora l'esperienza continua, quindi sì, tecnicamente il lunedì sera mi potete trovare sul canale Twitch di Quedo sul server, solo che non so ancora per quanto, giustamente.
Quindi fate in tempo, andate a vedervelo subito, ragazzi.
Sì, esatto.
Bene, bene, bene. Quindi questo era un altro episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Vi ricordo che se avete giocato a Ori e volete dare il vostro punto di vista, questo è un momento speciale che abbiamo introdotto nella seconda stagione, visto che i podcast permettono l'editing in contemporanea. Se avete qualcosa da dire, potete mandarci un vocale su Anchor.fm, che è la piattaforma dove pubblichiamo, e noi utilizzeremo quell'audio per metterlo all'interno proprio di questa puntata, quindi tra poco sentirete la vostra voce se ci avete lasciato qualcosa. Ci sentiamo settimana prossima con un altro episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Crystal. Grazie mille, ragazzi.
Namaste and be brave.